giorno dopo l'altro, la vita se ne va, domani sarà un giorno uguale a ieri.
E speriamo proprio che non sia così. Bellissima questa canzone di Luigi Tenco, che era la sigla di un fortunatissimo sceneggiato, oggi si direbbe serial, Maigret di Simenon con Gino Cervi. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti. Apriamo le trasmissioni in diretta di Radio Onda Rossa con la consueta rassegna stampa di oggi 30 gennaio 2021. 06 49 17 50 se volete chiamarci al telefono, o se preferite scriverci ondarossa@ondarossa.info. Continuate a sostenerci, continuate a sostenere economicamente questa radio anche nelle difficoltà che stiamo attraversando. Andate sul sito www.ondarossa.info, cliccate su sostieni e lì trovate tutte le indicazioni per il modo che più vi si confà, compreso quello di venire qui in via De Volci 56. Andiamo allora a leggere i titoli delle prime pagine.
Nel pieno della crisi di governo, con le dimissioni di Conte alcuni giorni fa, Mattarella ha passato la mano, nel senso di ha dato l'incarico al Presidente della Camera di verificare se ci sono le condizioni per una maggioranza. Figo deve vedere se conta i voti, è il titolo del Corriere della Sera. E per quanto tutti i quotidiani aprano su questo argomento, però sono diverse le valutazioni e quindi i titoli di apertura. Il Messaggero per esempio dice: ci prova Figo ma il Movimento 5 Stelle è spaccato. Altri giornali dicono che Conte comunque è stato messo da parte. Quindi non ci sono interpretazioni assolutamente diverse, perché l'oscurità di questa crisi perdura anche in questo momento di esplorazione, così viene definito dagli organi di stampa, in cui, secondo il Corriere della Sera, Mattarella vuole mettere alla prova la vecchia maggioranza. Vedremo se è proprio così o se anche Mattarella non sa più che cosa fare in questa situazione, perché certamente il non aver ridato l'incarico a Conte qualcosa significa. Adesso, se significa che tutti quanti gli hanno detto, anche gli alleati di governo, che erano disposti a un altro nome, che Conte non era necessario, oppure che lui non si fida a questo punto che la nuova maggioranza converga su Conte, beh, insomma, questo non lo sa solo Mattarella, e quindi è inutile costruirci sopra delle ipotesi. Sta di fatto che con le dichiarazioni soprattutto del Movimento 5 Stelle di ieri, dell'altro ieri, dentro il Movimento 5 Stelle si è aperta una frattura, perché sono in parecchi a dire che l'apertura a Renzi non va bene. Seguitando sui titoli del Corriere della Sera, allora, Massimo Frei, il ritorno dell'esploratore, e Roberto Figo già fece questa funzione 2 anni fa, quando si trattò di vedere se c'era la possibilità, dopo il governo Movimento 5 Stelle Lega, se c'era la possibilità del governo Movimento 5 Stelle PD. E anche in quell'occasione fu Figo a fare il sondaggio, diciamo così, a sentire i due partiti. Sullo sfondo la via istituzionale, in viceversa ne parla Francesco Verderami. I partiti sono al bivio tra reset e default, tra la possibilità cioè di rilanciarsi e il rischio di eclissarsi. La crisi li ha colti, tranne rare eccezioni, divisi al proprio interno e privi di spinta propulsiva. Questo non è da oggi, è da un bel po' che è così, Franco. Poi so sono pure così, considerazioni abbastanza generiche. La campagna acquisti è fallita, ora le urne, chi lo dice? Giorgia Meloni, che è intervistata dal Corriere della Sera. E quindi resta su questa posizione, anche il centrodestra comunque qualche difficoltà ce l'ha, perché Salvini alla fine ha accettato questa impostazione dei Fratelli d'Italia e quindi si sono presentati uniti, e la dichiarazione l'ha letta Salvini dicendo che per loro c'è solo la soluzione delle elezioni, e quindi Salvini viceversa sarebbe stato disponibile anche per un governo istituzionale, almeno nelle dichiarazioni. Poi nella sostanza le cose possono sempre essere diverse. Il fondo di Massimo Franco lo leggeremo dopo, dice l'ultima chiamata, qualche considerazione viene fatta, e poi l'Italia va in giallo, passando all'argomento pandemia, l'Italia va in giallo, Lombardia inclusa, solo 5 regioni restano arancioni. E un articolo di Giovanni Bianconi parla della magistratura, dell'anno giudiziario, e dopo le ultimissime dichiarazioni di Palamara, giudice che è finito sotto inchiesta, sotto processo, che ha cominciato a chiamare in causa tutti quanti, proprio facendo una strage di dichiarazioni proprio da tutte le parti, e ammiccando addirittura all'ex presidente Napolitano. Qualcuno le ha riprese, qualcuno no, insomma c'è un bel disastro all'interno della magistratura, per cui l'apertura dell'anno giudiziario in molti discorsi dei giudici che lo hanno celebrato è quella di recuperare la credibilità della magistratura. E questo è tutto dal Corriere della Sera.
Allora, siamo a Repubblica, su Repubblica non compare la notizia in prima pagina dell'ennesimo femminicidio, me lo sarei aspettata, ma evidentemente le mille e mille pagine, si fa per dire, dedicate sia a questo quotidiano sia agli altri alla crisi di governo, fanno ovviamente relegare queste atroci notizie in altri luoghi del giornale, e invece io mi disinteresso del fatto che non sia in prima pagina, intanto vi leggo il titolo, l'avrete sentito anche ieri nei notiziari: a Carmagnola in provincia di Torino un uomo ha ucciso la moglie e il figlio di 5 anni, poi ha tentato il suicidio ma si è solo fratturato lo sterno. E poi andremo a leggere meglio ovviamente quando passiamo alla lettura degli articoli, ma come ho sentito ieri, ancora una volta l'intenzione di questa donna di separarsi da questo marito, che evidentemente ne aveva tutti i motivi visto come è andata a finire, è stata la causa cosiddetta scatenante. E allora la Repubblica titola a tutta pagina sul governo, cioè sul governo futuro: Fico in cerca di un premier, cade il veto grillino ora su un'alleanza con Renzi, Mattarella affida al presidente della Camera un incarico esplorativo fino a martedì. Vabbè, questo lo sappiamo. Carfagna dichiara: il centrodestra lasci l'Aventino e si apra un governo Draghi. E quindi siamo lì. Poi c'è pure il governo di Maria Cartabia, che oggi è ospitata sulla Stampa. Si spaccano i 5 Stelle, questo l'abbiamo visto, e qualcuno dice che questo era poi l'obiettivo di Renzi. Di Battista cambiata la linea, pronta a uscire. Di Battista la linea è cambiata da un pezzo, semmai ce n'è stata una. Ora la maggioranza pesa più del leader, l'articolo, il commento di Stefano Cappellini. E poi invece Stefano Folli definisce quello dato esplorativo, il mandato esplorativo dato a Fico, come un mandato double face, cioè con due possibili esiti, e si rifà ai impermeabili trench, come li chiamavamo noi, che erano double face, cioè li potevi girare da un lato e dall'altro, da un lato cappotto, da un lato impermeabile. E poi la vignetta di Altan che non mi fa ridere, e invece sul e sotto la vignetta di Altan il titolo sulla pandemia: da lunedì l'Italia gialla in 16 regioni, sì dell'Unione Europea al vaccino AstraZeneca. C'è questa pubblicazione del contratto, però poi, come vedremo anche negli articoli che ne analizzano, molti omessi, e che fra l'altro dice Repubblica che usando il segnalibro, che è uno strumento che c'è appunto adesso, non so se dia insomma non lo so adesso, poi andremo a vedere, si possono rendere leggibili dei passi, ma comunque poi la sostanza non è che cambi rispetto a quello che aveva detto AstraZeneca, ovvero sul fatto che poi vi leggerò, c'è un'espressione in inglese che vuol dire faremo del nostro meglio, insomma poi questo. Poi invece parità di genere, svolta di BNL, che è la Banca Nazionale del Lavoro, prima donna al comando, di Vittoria Puledda, e insomma che io non ne sono particolarmente felice, comunque cioè, mi lascia piuttosto indifferente. E poi ancora un lungo colloquio, due pagine, col Presidente della Repubblica Francese Macron, di Anaïs Ginori: la crisi ci preoccupa ma ho fiducia nel Quirinale, l'Italia ha bisogno di stabilità, ha bisogno del recovery fund. Poi un reportage in Bosnia tra i ragazzi che sono respinti dall'Italia, ne abbiamo parlato così insomma anche in rassegna stampa, soprattutto di queste persone che vengono soprattutto ovviamente dall'est, che vengono respinte in Croazia, in Bosnia e poi anche dall'Italia in un modo completamente illegale, perché comunque chi chiede asilo in quanto profugo quantomeno deve essere accolto e dopo si vedrà se ne ha diritto, diciamo così, secondo la legislazione internazionale. Infine un'intervista a Don DeLillo, scrittore statunitense di grande fascino evidentemente, di grande insomma, successo, che dichiara: scrivo di misteri senza risposte, dalla sua casa dell'Upper East Side a New York.
Messaggero titola: ci prova Figo, Movimento 5 Stelle spaccato, mandato esplorativo al Presidente della Camera, Mattarella, crisi grave, subito un governo. La fronda grillina minaccia la scissione, mai con Italia Viva. Salvini per le larghe intese, Meloni si smarca. E la sostanza non è che, se volendo proprio cercarla, è che il messaggero è contento di questa situazione per come sta evolvendo, sia della spaccatura del Movimento 5 Stelle sia diciamo della valorizzazione che comunque indirettamente riceve Renzi da questa situazione. Passa per esempio il messaggero completamente sulla questione di dove si trovava Renzi in questi giorni, cioè lì in Arabia Saudita a fare non si sa che cosa, ma comunque con ben remunerato, perché tutti i giornali mettono in luce e collegano questo improvviso divieto di esportazione delle armi all'Arabia Saudita, che armi prodotte in Sardegna, tutta questa vicenda dove Renzi stava lì, e viene da parecchi quotidiani comunque criticato Renzi per questa sua presenza lì a Riyadh, un regime insomma assassino, il caso Khashoggi e non solo assassino insomma le armi, ma anche la condizione delle donne e tante altre cose. E beh, il messaggero non ne fa menzione, insomma, proprio è l'unico quotidiano che neanche un cenno ne fa. Detto questo, agli altri articoli della prima pagina: delusione Conte, sperava di essere chiamato per primo. Anche qui c'è, leggendo l'articolo, una sorta di compiacimento a mettere in risalto il fatto che non è stato dato l'incarico a Conte. e quindi il Conte ci è rimasto male e il Messaggero lo mette molto in risalto e anche in questo caso è l'unico a farlo. Viceversa, grande spazio a Renzi che dice: Renzi alza il prezzo, l'alternativa è l'esecutivo tecnico, un vero recovery e nuovi ministri, è il prezzo di Renzi per non arrivare al governo istituzionale. Italia Viva spinge infatti su giustizia, recovery plan e scuola, e dunque i ministri Alfonso Bonafede, Roberto Gualtieri e Lucia Azzolina sono pesantemente a rischio. Insomma, il Messaggero proprio è piatto, diretto su questa cosa qui, quindi annotiamocelo, insomma, come fatto abbastanza evidente.
Magari lasciamolo perdere per qualche rassegna stampa, non lo so, perché poi la cronaca di Roma alla fine di Repubblica e Corriere può essere sufficiente, così è un'idea.
Vediamo.
Che mi comincia a deprimere.
Luca Ricolfi è più noioso del solito, l'ideologia operista e gli errori sul Covid, ha preso da tempo questo indirizzo di pensare di essere quello che è capace di misurare col bilancino del farmacista qualsiasi cosa, oggi lo fa con il termine europeista, che cosa significa e cosa non significa, e il risultato è la sua solita ricetta qualunquista, senza colore, senza idee, senza schierarsi, che poi alla fine nasconde evidentemente altre intenzioni. E poi Benno inchiodato dalla fidanzata, caso a Bolzano, questo figlio che avrebbe ucciso i genitori, che non riesce, il cui corpo non si trova. E poi il femminicidio di cui parlavi, uccide la moglie e il figlio, poi giù dal balcone si salva, lei voleva lasciarlo. Infine, un cenno a un articolo di politica estera, ma che riguarda più gossip che politica estera. Lo abbiamo salvato dal crack, di chi si parla? Di Trump. E chi è che parla? È un agente dei servizi segreti che afferma che Trump è col KGB da 40 anni, quindi insomma questo sono quelle cose scoop e non scoop. Però prima di passarti la parola voglio dire che c'è un'altra notizia solo sul, in questo caso sul Messaggero, perché poi dice: perché compriamo il Messaggero? Perché certe volte veramente non si sa perché lo fa, ma mette delle notizie che altri non mettono, e questa è una notizia di quelle che a noi particolarmente ci fa molto arrabbiare. È a pagina 14 e dice, parla del focolaio del Covid nelle carceri, parla del focolaio di Rebibbia, e il tribunale di sorveglianza ha deciso che Verdini deve tornare a casa. È un soggetto vulnerabile, accolta l'istanza dei legali dell'ex senatore per i domiciliari. Scarcerazione sì, ma provvisoria, anzi arresti domiciliari. Dopo 86 giorni di detenzione torna a casa a Firenze l'ex senatore, braccio destro di Silvio Berlusconi e fondatore di ALA, Dennis Verdini. Le sue condizioni di salute e il focolaio del virus nel carcere di Rebibbia, dove si contano 94 contagiati, hanno convinto il Tribunale di Sorveglianza di Roma ad accogliere l'istanza dell'avvocato Franco Goppi. Che costa proprio solo per dirgli buongiorno già devi mettere mano al portafoglio. Ma insomma è uno schifo, veramente uno schifo, con quello che è successo nelle carceri, con le denunce di questa situazione, della situazione generale delle carceri, in particolare in questo periodo, di nuovo questa società di classe di merda e tira fuori queste situazioni veramente da far
come
girare.
È stato solerte e anche rapido il magistrato di sorveglianza che ha concesso questi domiciliari, visto che adesso a Rebibbia siamo a 110 contagi ufficiali, e poi insomma appunto ci sono tantissime richieste, questo l'hanno testimoniato anche i familiari che hanno parlato da questa radio, da questi microfoni, e ci sono un sacco di richieste di persone anziane, di persone malate, che stanno in quel carcere e ovviamente anche in tutti gli altri, e che invece le loro richieste stanno lì e non vengono nemmeno esaminate. Siamo alla stampa, la crisi si allunga, Fico esplora, Conte spera, e anche qui 11 pagine come su Repubblica dedicate alla crisi di governo. E Francesca Schianchi commenta il ritorno a Canossa. Chi è che torna a Canossa? Evidentemente è chi aveva detto che non avrebbe mai più fatto un governo con Italia Viva. Poi invece i protagonisti, Mario e Marta, la gran riserva, questo modo di chiamare i personaggi col nome proprio, così confidenzialmente. Chi sono Mario e Marta? Mario è ovviamente Mario Draghi, Marta è Marta Cartabia, ex presidente della Corte Costituzionale, poi Carlo Cottarelli, forse anche Enrico Letta e Paola Severino, ma Paola Severino non era quella che era rimasta impicciata.
Sì, ma qui veramente c'è il circo, altro che nani e ballerine, qui è una cosa.
Poi invece la mina debito gela l'Europa, non è che dovremmo cominciare a ridurre sull'Italia, è Marco Zatterin che scrive, chiede la voce dallo schermo, succede in una riunione ai piani alti di un'istituzione finanziaria in una capitale europea animata da banchieri seduti su una montagna di denari. E poi la foto ritrae Mattarella e Fico. Matteo, poi cioè, qui ovviamente c'è un altro commento che parla in genere appunto della crisi e del punto in cui è arrivata. E poi Matteo D'Arabia e la doppia verità. E il senatore Matteo Renzi, cercando di uscire dal vicolo cieco in cui si è infilato con la comparsata a Riyadh, ha detto di voler prima discutere del futuro dell'Italia e non di quello dei sauditi. Chissà che battuta spiritosa e ficcante gli sembra di aver detto. Si parla ovviamente,
parla come Salvini, se posso dire, perché queste sono le battute che potrebbe fare Salvini,
insomma, un'antichietta leggermente un pochino più, uso questo termine assolutamente inadeguato, raffinate, non so, e si parla appunto di questa conferenza che ha tenuto a Riyadh, di cui ignoro il tema fra l'altro, e che insomma ha molto scandalizzato, perché lui è un senatore della Repubblica, si è fatto il paragone con Blair, con Schroeder, che però hanno fatto diciamo accordi anche insomma, sostanziosi dal punto di vista economico, ma dopo che non erano più in carica. Poi Marta Cartabia, che viene ospitata sulla stampa, ma è una relazione che ha fatto alla Fondazione San Paolo, Fondazione Compagnia di San Paolo, che io sono andata a vedere che accidenti è, dal 1563 lavoriamo per costruire il bene comune. E allora hanno fregato tutti, perché l'espressione bene comune è molto più recente. Ogni giorno contribuiamo a far nascere progetti a favore della cultura, delle persone, del pianeta, e perché non con l'universo, dell'universo, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. E è una, insomma, è una prolusione che non dice assolutamente niente di interessante. Invece molto interessante e tragico è quello che sta accadendo, e su cui la stampa dà molto rilievo, nelle varie manifestazioni di fascismo che ci sono un po' in tutto il paese, e lo vedremo poi a pagina 17 con racconto appunto un po' la messa in fila di quello che sta succedendo. L'ultimo è stato credo a Cogoleto, ma non sono sicura che sia lì, comunque, dove una mozione al comune è stata approvata da 3 consiglieri col saluto romano, e lo commenta Karima Mual, Biella, Cogoleto, i piccoli fasci. Si passa infine al virus. Vincono le regioni, regole in vigore da lunedì, speranza merito del lockdown di Natale. Virus, la sorpresa dell'Italia in giallo, perché sono rimaste in arancione 5 regioni, Sicilia, provincia autonoma di Bolzano, Sardegna, Puglia e Umbria, tutte le altre passano in zona gialla. Ovviamente si parla, la Lombardia è molto orgogliosa di questo risultato, e adesso addirittura dopo che ormai è sicuro che l'averla collocata in zona rossa derivava dal fatto di avere dato dei dati scombinati, però invece adesso addirittura chiede il risarcimento per le attività chiuse.
Insomma, una telefonata che ci rallegra sempre, proprio ci fa molto piacere, perché fare la rassegna stampa così, ascoltatori, ascoltatrici, in questo caso un'ascoltatrice, ci chiama e ci dice: la Compagnia di San Paolo, di cui hai letto, è un'emanazione diretta del Banco San Paolo di Torino, quindi è un braccio armato proprio del capitale finanziario.
L'avevamo immaginato, ovviamente.
Diceva, ha spiegato in dettaglio le sue cose, per cui insomma, ecco, tanto per dire.
Figuriamoci. Mi ricordo più che stavo parlando del vaccino, del virus e del vaccino, e poi vaccini troppi omessi nel contratto AstraZeneca, ovviamente l'argomento principe rispetto alla questione vaccini sui giornali. Mattia Feltri nel suo Buongiorno si lamenta, pur precisando che non è completamente d'accordo col MeToo, è il movimento femminista, come si è chiamato da qualche anno, e però si lamenta appunto che le donne siano poche alle consultazioni, che per esempio il PD, non ci avevo fatto caso, sono andati in 5 o 6, non mi ricordo, con una donna, dice, che nessuno poi conosce, Valentina Cuppi, che è la sindaca di Marzabotto, che però camminava dietro di loro quando scendevano le scale dopo la consultazione, insomma.
Lui in Arabia Saudita se fa così le donne camminano
infatti
dietro.
Renzi per quello tiene le due ministre zitte quando sproloquia, perché appunto evidentemente è per quello che è andato sì a Riyadh, per vedere come si trattano le donne.
Vabbè, noi
insomma, poi
sì, noi ci facciamo le battute, però poi queste cose corrispondono nella realtà.
Dice ma possibile che in tanti anni di vita il PC, poi PDS, poi Democratici eccetera, non abbia mai espresso una donna alla segreteria? Sì. Cioè di donne di donne rivoluzionarie, insomma, che hanno ricoperto ruoli importantissimi, ce ne sono state tante, e in questo caso
no. Ma tanto perché hai aperto questa piccola parentesi, io prendiamo il caso Nilde Iotti, fu presidente, la prima donna presidente eccetera,
okay. nella camera,
e parliamo di, adesso mi sono perso il nome, di quella che veniva dalla Democrazia Cristiana, ma ha fatto la partita.
Anselmi.
Tina Anselmi, ci fu, per chi se lo ricorda, quel momento che qualcuno l'aveva proposta Presidente della Repubblica, manco per niente, insomma, e il manco per niente fu anche da parte del Partito Comunista,
certo.
Insomma. Quindi, volendo, insomma,
ho detto tante volte che non è che perché metti una donna, qualcuno parla anche di una donna che sarebbe un segnale alla presidenza del Consiglio, non è quello, bisogna vedere quale donna.
No, ma infatti,
però è vero che queste cose, insomma,
comunque,
vanno rilevate.
Esatto, adesso abbiamo citato due donne il cui profilo, insomma, non era di un certo rilievo, non erano, insomma,
lei fu anche l'Anselmi presidente della commissione,
e come no,
no?
È proprio lì dette il meglio, poi per carità, il meglio è il nemico del bene, tanti ragionamenti non è sente di chi, ma tanto per rimanere nella misoginia, che non so come dirla, proprio misoginia politica, ha voglia quante storie si potrebbero raccontare. Passiamo al manifesto, che dice: caduta Veti, la crisi forse ad una svolta, il Presidente della Repubblica Mattarella dà mandato a Fico di verificare la maggioranza attuale. L'esplorazione a tempo, forse l'esploratore a tempo fino a martedì, comunque l'esplorazione a tempo fino a martedì. I vertici dei 5 Stelle blindano Conte e tolgono il veto su Renzi, il no di Battista alle condizioni di Italia Viva. Sull'argomento c'è un editoriale di Norma Rangeri, insomma, abbastanza piatto, niente di entusiasmante. Basta bombe italiane sullo Yemen, e su questo il manifesto di oggi proprio dedica tantissimo, perché poi ci sono, cioè con una certa soddisfazione celebra questa interruzione della fornitura. Poi ci sono articoli di Riccardo Nuri, che è di Amnesty, alla faccia del Rinascimento, a proposito dell'Arabia Saudita. È ancora Francesco Strazzari che parla la svolta pacifista in piena crisi, il governo e i Saud, Yemen e non solo, la licenza di uccidere delle armi italiane, che è Giorgio Berretta, l'abbiamo sentito varie volte. E poi gli altri titoli sono: sentenza storica all'Aia, Shell paghi per il disastro Nigeria, il colosso petrolifero Royal Dutch Shell condannato a risarcire tre agricoltori del delta del Niger per gli sversamenti di greggio che hanno reso sterili i loro terreni. Una sentenza inedita che farà storia, almeno per quanto riguarda il diritto ambientale. Infine, l'ultimo articolo richiamato in prima pagina riguarda i vaccini. Pubblicato il contratto AstraZeneca senza scuse, l'ok dell'EMA. Dopo il pressing di Bruxelles, AstraZeneca consente la pubblicazione del contratto che, nonostante gli omissi, svela le mancanze. L'EMA approva il vaccino dell'azienda anglo-svedese, ma restano i dubbi per gli anziani. Anche Moderna taglia le forniture, meno 20% all'Italia.
Ci fermiamo, e come introduzione, tanto per alleggerire, prima leggiamo, scusate, le altre prime pagine che mi stavo dimenticando. Allora, Libero: carissimo Conte, fuga dalla politica non è pane per lei, dice Vittorio Feltri. Adesso ci tocca un fico secco, e sui vaccini ne abbiamo tre introvabili, ci sono ma non arrivano. Poi abbiamo il giornale, foglia di fico, vabbè, giochi di parole molto molto facile, e il Fatto Quotidiano: fico esplora, Renzi già prende la mira, i 5 Stelle non dicono no a Italia Viva, Conte unico premier, il Colle da tempo fino a martedì, il capo di Italia Viva chiede la testa di Bonafede e Gualtieri. E poi ancora vediamo qualche altro quotidiano. Accidenti al mouse. La Verità: amici pericolosi di Renzi d'Arabia. Il Tempo: Renzi Conte a un passo dal KO, altri due round vinti dal leader di Italia Viva, il Movimento 5 Stelle gli apre le braccia e Roberto Fico incaricato per esplorare. E poi la foto ritrae Meloni con le stampelle. E ancora vediamo Domani, che titola i 5 Stelle si riprendono Renzi e Fico prova a salvare anche Conte. La vignetta è divertente perché c'è il disegno di Renzi che indica un simbolo, Arabia Viva. E poi un articolo di Stefano Feltri, il direttore: Arabia Viva, gli affari privati, la corruzione morale si vede dall'indifferenza agli scandali. Eh sì, è così. E vediamo ancora solo L'Avvenire: Al Termina Arabia è il titolo principale. Il governo blocca le esportazioni di bombe prodotte da RVM in Sardegna, destinate ad essere utilizzate da Sauditi ed Emirati nella guerra in Yemen. Allora, come vi dicevo, adesso alleggeriamo un po', prima di passare ovviamente alle pagine e pagine che parlano della crisi di governo. E un'immagine che ha fatto molto parlare i commentatori è stata quella dei corazzieri impalati e mascherati, con l'elmo calato quasi sugli occhi, la mascherina pure, e quindi alla fine ci si interrogava che cosa potessero vedere. E noi adesso vi mandiamo qualche minuto di musica, così, dicevo, per alleggerire un attimo. Eccoci qua.
Mamma, ti ricordi quando ero piccoletto che mi ci voleva la scaletta pa' andar a letto? Come son cresciuto, mamma mia, devi vedere, figurati che faccio il corazziere. Dicono che di crescere non mi dovrò fermare, dicono che posso ancor più alto diventare, e perciò la sera quando c'è la ritirata mi danno l'acqua come all'insalata. Vedano! Quando vo per la città tutti esclamano guarda là, di quel corazziere se ne vede la metà. Dice il comandante che farò una gran carriera, perché c'ho la spada, gli speroni e la pancera, per quel piede dolce saldo il cuor, la mano lesta, e c'ho sta cazzarola sulla testa. Che stanno televedendo? Vado pure indietro, guardi. Quando nella mensa siamo tutti radunati, gli altri se ne stanno bene bene accomodati, mangiano seduti, io soltanto sono quello che mangia in piedi sopra uno sgabello. Quando tutti appresso andiamo appresso una vettura, noi dobbiamo andare tutti alti di statura, io perciò cammino tutto dritto appresso al cocchio, e i miei compagni marciano in ginocchio. Chi mi vede dopo un po' dice adesso sai che fo, questo corazziere me lo metto sul commò. Quando alla rivista andiamo tutti equipaggiati, gli altri hanno i cavalli proprio veri e ben piantati, io di quei cavalli forse non ne sono degno, e c'è un cavallo a dondolo di legno. Se vedi un elmo che cammina solo, sollevalo un momento lì dal suolo, che sotto mamma mia potrei vedere tuo figlio divenuto corazziere.
E questo era Renato Rascel in una vecchissima canzone molto divertente. E allora passiamo alla crisi di governo, ci tocca?
Ci tocca, sì. Vabbè, leggiamolo qualche titolo. Il Corriere della Sera è quello più equilibrato nei titoli e anche un po' nei commenti. In campo contro i pugnalatori, la seconda volta del mediatore. Si parla di Fico che nel 2018 ebbe il mandato esplorativo anche in questo caso di verificare un'altra maggioranza dopo che il primo mandato esplorativo era stato dato alla presidente del Senato Elisabetta Casellati di verificare se c'era la possibilità di un altro governo Salvini Lega 5 Stelle. C'era già il governo Lega 5 Stelle, crisi di governo, Casellati verifica che quel governo non può continuare e quindi nuovo mandato a Fico che mette su, diciamo, verifica che c'è la possibilità di fare il governo Movimento 5 Stelle PD con Leo anche. E quindi è la seconda volta che a Fico viene dato questo incarico. Stavolta è più difficile per certi versi, perché quando mi spiace che nessun giornale lo sottolinea questo aspetto, e quando ebbe l'incarico da Mattarella di verificare le condizioni per un governo 5 Stelle PD Leu, non esisteva Italia Viva, Renzi stava ancora dentro il PD, quindi la differenza adesso per tutto quello che è successo è che formalmente c'è un gruppo parlamentare che si chiama Italia Viva, con un certo numero di senatori e deputati, Camera e Senato, in particolare al Senato, che pesa perché è dirimente sui numeri. Quindi la situazione è più complicata da questo fatto. In più è ulteriormente complicata da tutte le attività, le manovre che sono state svolte in questi giorni per mettere su il gruppo dei cosiddetti responsabili, che si è costituito come gruppo parlamentare, lo regge un po', diciamo, il reggente, chiamiamolo così, è Tabacci, che è un politico navigato di lungo corso, e che questo si è già espresso, si era già espresso informalmente, dando la possibilità a Conte di avere una maggioranza relativa al Senato nell'ultima votazione sulla fiducia, che però non era sufficiente. Quindi l'ulteriore formalizzazione di un gruppo parlamentare va in questa direzione. Allora l'interrogativo in questo momento, tra gli altri, un altro interrogativo, diciamo, su tutti, insieme a quelli che comunque già ci sono: ti fidi di Renzi, non ti fidi, quello, quell'altro, eccetera, eccetera, i 5 Stelle che si spaccano e così via, ma se i 5 Stelle, per bocca di Crimi, nella dichiarazione che ha fatto all'uscita dell'incontro con Mattarella, è quella di dire che per il Movimento 5 Stelle le condizioni stanno nella precedente, nella composizione della precedente maggioranza, il che significa compresa Italia Viva, e il gruppo dei responsabili, che l'avete, non solo che l'avete fatta fare, ma che fine fa nel momento in cui magari si vede messo da parte perché rientra Renzi e quindi non c'è più bisogno di loro. Insomma, è un'ulteriore complicazione nel linguaggio e nella liturgia degli equilibri parlamentari, insomma, no? che va messo in conto, perché poi, sempre dal Corriere, Movimento 5 Stelle a rischio scissione, Di Battista dice io così lascio, e ci sarebbero 10 senatori di Italia Viva, cioè 10 senatori del Movimento 5 Stelle, che dicono no a Italia Viva, che quindi potrebbero non votare la fiducia a un eventuale nuovo governo che si va a insediare, sia che ci sia Conte sia che non ci sia Conte a questo punto. Allora, anche qui, siccome Conte non è, diciamo, agganciato a nessuna formazione politica formalmente, non è un'espressione diretta di né del PD né dei 5 Stelle, è stato indicato dai 5 Stelle ma non fa parte del Movimento 5 Stelle, così come non fa parte del Partito Democratico, che farà Conte di fronte a un nuovo incarico? Lo accetta? Potrebbe anche non accettarlo in queste condizioni, sia perché è estremamente condizionato da Renzi e sia perché gli annunci di disertare il voto, di non gradimento di questa situazione da parte di una componente del Movimento 5 Stelle rimettono in gioco tutto, perché rimanendo ai soli numeri, porti dentro 15-16 senatori del Movimento 5 Stelle ma te ne perdi 10-12, riporti dentro 15 senatori, quelli che sono, non mi ricordo, di Italia Viva, ma ti perdi 10 senatori del Movimento 5 Stelle, stai da capo dal punto di vista dei numeri, a meno che, appunto, non hai imbarcato nella compagine di governo e quindi con almeno qualche posto di comando, sottosegretario, ministro, viceministro e così via, qualcuno del gruppo dei responsabili. Perché altrimenti, sempre secondo la liturgia parlamentare, tutto questo è molto traballante. E c'è per esempio Morra che dice incomprensibile cambiare posizione, che è dei 5 Stelle, abbastanza noto, Valuterò se restare in questo gruppo. Anche Di Maio e Conte hanno dato la colpa della crisi a Matteo Renzi. Dice adesso, dice che succede, è tutto liquidato in 4 e 4 8.
Sì, che poi sembra, appunto, dicevamo nella lettura dei titoli, che l'obiettivo di Renzi fosse sia levarsi di torno Conte e sia creare scompiglio nei 5 Stelle. Lo dice Stefano Folli nell'articolo dalla prima pagina, un mandato double face. Dice: dov'è l'ambiguità? Non è nel mandato, nella volontà di Mattarella, è nel contesto generale in cui deve operare Fico. L'apertura a Renzi ha provocato una fiammata nella base del movimento e ha innescato una fronda guidata da Di Battista. Il Che Guevara di Roma Nord, fra l'altro, viene definito in un povero Che Guevara, no, viene definito in un altro articolo, mi pare, proprio di Repubblica. Sì. E insomma, lasciate, scherzate coi fanti e lasciate stare i santi, non è che vogliamo santificare Che Guevara, ma questo adagio ci sembrava pertinente. E poi invece diventare insidiosa, Fico, che proviene dalla sinistra del movimento, è messo fra virgolette, bontà sua, Folli, dovrà rendere possibile da presidente di Montecitorio un'intesa con Renzi che probabilmente non avrebbe approvato da semplice militante. A voler essere maliziosi, si potrebbe pensare che l'astuto Renzi abbia progettato proprio questo: approfondire i contrasti e i malumori all'interno dei 5 Stelle, anche sfruttando le inquietudini dell'esploratore rispetto al suo mondo in ebollizione. In ogni caso il momento è delicato, al punto che i vertici del movimento, Di Maio in testa, hanno messo la sordina alle aspre polemiche che hanno investito Renzi per le sue consulenze remunerate in Arabia Saudita. In altri tempi il senatore di Scandicci sarebbe stato martellato per certi viaggi, quantomeno incauti e spregiudicati. Adesso invece il pragmatico Di Maio ammonisce i suoi e li invita a mostrare il massimo senso di responsabilità. Tanto basta per capire che il passaggio è davvero stretto e che la partita non è conclusa. Ne parla anche Stefano Cappellini, sempre sulla stessa pagina. Se è la maggioranza a pesare nell'esplorazione di Fico, che rischia di perdersi è Conte. Nessun dubbio sul fatto che l'obiettivo di partenza di Fico sarà il tentativo di un ter dell'avvocato. La cattiva, però, è che il presidente della Camera parte per una missione la cui base è il campo di forze che ha sostenuto fin qui il governo, non il nome che quelle forze ha tenuto insieme fino a pochi giorni fa. E quindi a questo punto la possibilità che l'esito del lavoro di Fico o di chi sarà chiamato a trarne le conclusioni sia diverso dalla conferma di Conte è già nel percorso formale che il Quirinale ha designato. E poi più avanti: la chiave per l'operazione potrebbe essere un premier tecnico dal profilo sopra le parti, con una squadra di ministri espressi dai partiti. Il terzo governo Conte è dunque ancora possibile? La risposta resta sì, ma con molti e severi ostacoli, forse troppi. Italia Viva non ha posto un veto ufficiale su Conte, ma è evidente che la sua permanenza a Palazzo Chigi non è la soluzione più gradita. Di certo Renzi ha spinto affinché Conte non avesse la chance del reincarico. E poi ancora: Conte, investito in prima persona della missione del TER, avrebbe rafforzato le sue possibilità di trovare nuovi appoggi in Senato e messo Italia Viva nella scomoda condizione di apparire di nuovo, in caso di rottura, la responsabile della crisi. E la conclusione è che certo è che Conte sta sperimentando da vicino quanto l'aver lasciato la postazione abbia complicato il ritorno. Non a caso le dimissioni del premier erano ciò che Renzi invocava dall'inizio come passaggio chiave per uscire dalla crisi. E quindi ancora una volta Renzi appare l'ago della bilancia, che è veramente una constatazione di veramente triste.
Sull'editoriale del Corriere di oggi, Massimo Franco, che il titolo dell'editoriale è L'ultima chiamata, dice: il tentativo è di formare un governo politico proiettato verso le elezioni per il Quirinale del prossimo anno e verso la fine della legislatura nel 2023. Va sottolineato il tentativo, quindi dice, guardate che è un tentativo, non è una certezza. Dice: ma se questo è il progetto e riesce, bisognerà spiegare bene che cosa è successo. I protagonisti dovranno motivare lo strappo consumatosi il 13 gennaio scorso in piena pandemia, e l'unico modo per giustificare la permanenza della stessa maggioranza a Palazzo Chigi sarà quello di cambiare molto moltissimo nell'esecutivo, nella scelta dei ministri, nell'approccio alla crisi, nella gestione dei fondi europei. Ancora di più se alla fine dei colloqui di Fico dovesse emergere perfino l'eventualità di un incarico al premier uscente. Che cosa dice praticamente Franco? Che insomma questa moina, perché è stata proprio una moina, insomma, evidente, indegna, cioè degna di questa classe politica che da tempo governa, compresi i 5 Stelle, che insomma, passata l'acqua sotto i ponti di questi ultimi 5-6 anni, si sono rivelati per tanti comportamenti, non per tutti, ma per tanti comportamenti, diciamo, omogenei a quello che era uno dei loro obiettivi, cioè scardinare, aprire il Parlamento come una scatola di sardine, innovare tutto, introdurre una prassi nuova. Su questo non c'è assolutamente, non c'è stato assolutamente niente di innovativo. E allora che succede? Che dice, se questa è stata, Massimo Franco dice, se sta moina ormai è chiara, è l'unico modo per giustificarla, insomma, per avere un briciolo di dignità da parte di tutti, è quella di cambiare molto, perché dice è servita a cambiare molto nei contenuti e anche negli uomini di governo. E qui cosa viene fuori? Le altre illazioni dei giornali che dicono che Conte, che Renzi vuole mettere via Gualtieri, quindi il ministro dell'economia, perché il recovery va riconcepito, la ministra della scuola e l'altro è il ministro della giustizia. Quindi Bonafede, due grillini e un PD, che Gualtieri è del PD e gli altri due sono grillini, quindi questi sarebbero i tre, le illazioni insomma puntano su questo, ecco, tanto per essere concreti. Non so tu cos'hai altro.
Sì, qualche altro commento. Allora, dalla Stampa, a parte la questione della sua conferenza a Riad, adesso andiamo a vedere il piano del leader di Italia Viva, portare Draghi a Palazzo Chigi. L'idea di sarcionare Conte non è ancora tramontata, ma in ogni caso l'obiettivo è un governo forte. L'articolo di Fabio Martini, che dice fra l'altro Renzi non vuole le elezioni anticipate, e beh certo, perché sparirebbe, però a questo punto deve dare una risposta chiara. Nell'incontro con il presidente della Camera Roberto Fico, una volta preso atto che i partiti della maggioranza uscente non esprimono più un veto nei confronti nei confronti di Italia Viva, Renzi dovrà rispondere alla fatidica domanda tante volte evasa: vuoi tu, Matteo Renzi, riprendere il matrimonio politico con Giuseppe Conte? Il capo dello Stato si aspetta una risposta chiara, sì o no. Anche perché Mattarella a tutte le delegazioni ha espresso un concetto chiaro: non ci sarà un secondo giro di consultazioni. Una volta che si constatasse il dissolvimento della maggioranza, la prospettiva più probabile sarebbe quella di un governo del presidente nominato dal capo dello Stato e destinato a portare ordinatamente alle elezioni a giugno di quest'anno, oppure a durare se i partiti dessero il proprio appoggio. E questo è il vero obiettivo di Matteo Renzi, un governo del presidente guidato dall'ex presidente della BCE Mario Draghi. E poi c'è anche un commento di Marcello Sorgi: il piano B porta a Cartabia, no, a Cartagine, a Cartabia, questa ex presidente della Corte Costituzionale, pure per brevissimo tempo, fra l'altro, che è una delle papabili, diciamo così, e così tutti quelli che vogliono una donna alla guida saranno contenti. E poche o molte che siano, e ieri sera tirava vento di ottimismo, le possibilità di rimettere in piedi il governo Conte sono in mano al presidente della Camera Fico. Mattarella gli ha affidato il mandato esplorativo dopo la seconda giornata di consultazioni segnata da due eventi decisivi: l'annuncio del reggente pentastellato Crimi della piena disponibilità del movimento al confronto con Italia Viva, subito positivamente recepito da Rosato a nome di Renzi, e l'immediata reazione dell'anima radicale dei 5 Stelle guidata da Di Battista, che ha praticamente annunciato una scissione. Il capo dello Stato ha così registrato segnali tendenti fino a un certo punto a ricostruire la maggioranza, ma ha bisogno di verificare se questa è in grado di manifestarsi tale come numeri in entrambe le Camere e nelle commissioni. In altre parole, se Renzi insiste a chiedere che i responsabili restino fuori dal perimetro dell'alleanza giallorossa, potrebbe pregiudicare il tentativo di arrivare al Conte Ter e risolvere rapidamente la crisi. Sarà questo il compito di Fico, chiamato in causa come aveva chiesto il leader di Italia Viva, che si era opposto giovedì a un ricarico immediato del premier dimissionario ma senza pregiudizi. Questo mandato esplorativo, fra l'altro, avrà termine martedì e Renzi al momento dichiara: abbiamo qualche ora per decidere. E nell'altro articolo che ho letto prima questa espressione è definita inusuale per un decisionista come lui, incerto se limitarsi a pareggiare o provare a vincere o addirittura a stravincere con il rischio di perdere tutto. Invece una pagina è dedicata alla questione su cui qualcuno tace, invece qualcuno dice molto, di Renzi, come titola La Stampa, alla corte del principe saudita, l'ultima grana che agita la maggioranza. Lui ha dichiarato, fra l'altro: credo che l'Arabia Saudita possa essere il luogo per un nuovo rinascimento, insomma, vi rendete conto? Non posso parlare del costo del lavoro a Riyadh perché come italiano sono molto invidioso, siccome sul debito pubblico. E Alberto Simoni commenta appunto le doppie verità di Matteo d'Arabia, ormai viene chiamato.
Ma fa schifo questo, ma veramente fa schifo.
Fa
insomma,
schifo chi, Renzi?
Uno che dice invidia l'Arabia Saudita perché il costo del lavoro lì è basso, perché il debito, il PIL, ma certo, non lo so, cioè, galleggiano sul petrolio, cioè, non lo so io, ma vabbè.
E insomma, poi a parte i commenti che vengono riportati nell'altro articolo di vari politici, allora cosa dice Alberto Simoni? Il senatore Matteo Renzi, cercando di uscire dal vicolo cieco in cui si è infilato con la comparsata Riyadh, ha detto di voler prima discutere del futuro dell'Italia e non di quello dei sauditi. Pensava ad essere spiritoso, credo che abbia peggiorato se possibile la situazione. Il New York Times lo liquida come uno che non ha umiltà nei suoi geni, ma non parla di Renzi, parla di Mohammed bin Salam, con cui si era il principe in cui Renzi aveva scambiato convenevoli augurandogli un radioso futuro, e aveva enfaticamente ricordato che quando nel mondo si parla di Arabia Saudita discutiamo dell'importanza del paese come un buon playmaker nella regione e nel mondo. Cioè, veramente è così sicuro di se stesso quest'uomo che nemmeno si rende conto delle cose che dice. E ci siamo tutti scordati, dice ancora Simoni, di un giornalista scomodo, Jamal Khashoggi, fatto a pezzetti nel consolato saudita a Istanbul, o delle attiviste sbattute in galera perché chiedono di guidare, o degli abusi e le paghe da fame a frotte di lavoratori stranieri privati del passaporto e tramutati in schiavi. Questo è importante perché poi ci sono cose che ci si è dimenticati, come dei lavoratori stranieri indiani, filippini, che vengono proprio schiavizzati nelle ricche case dei sauditi. Non si discute il diritto di stare seduto in un board saudita, ma insomma io lo discuterei, di ricevere laudi compensi per garantire buone entrature agli interlocutori e nemmeno di stringere la mano a esponenti di un regime a dir poco opaco. E Richard Pearl, il principe delle tenebre che elaborò per Bush Jr. il mantello ideologico della guerra contro Saddam, diceva: le conoscenze sono il Kalashnikov del XXI secolo, la politica si fa con chi c'è, non con chi vorremmo, tutto lecito ma c'è un limite. E poi per esempio Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, ha detto che Matteo ha portato un contributo culturale che non ha fatto niente di diverso rispetto ad altri leader stranieri. Evidente, ci si riferisce a Schroeder e Blair, che definiti due riformisti che un po' hanno contato nella formazione giovanile di Matteo Renzi. Beh. E che sono il primo al libro paga del gigante dell'energia russo Gazprom dal marzo del 2006 e l'altro invece Con la sua società fa affari con i sauditi, cinesi e autocrati dell'ex galassia sovietica. Il problema è che quando hanno cominciato a fare questo non erano più in carica, però questo ovviamente definisce un po' quello che poi possono aver fatto quando erano in carica. Blair, lo sappiamo, è quello che ha avallato le bugie, sulla guerra, la seconda guerra del Golfo, la famosa ricerca di armi di distruzione di massa che non esistevano. L'ha ammesso poi in seguito lo stesso Blair, ma insomma queste persone comunque sono state al governo di due fra le più importanti nazioni europee.
Sì, sì, infatti a Rosato qualcuno glielo dovrebbe dire, no? Dice: ma perché ti pare un vanto o comunque un elemento di attenuante, di scusa, paragonarsi a Blair? Beh, appunto, Blair è stato quello che ha falsificato tutto, ha provato qualsiasi falsificazione per la guerra del Golfo, con tutto quello che ha significato, per cui paragonarsi a lui significa paragonarsi a un personaggio, discutibile è veramente poco. Sulla questione delle bombe, adesso no, prendo il manifesto e io resto un po' sconcertato, devo dire, perché ci sono due pagine e parecchi articoli. Disinnescate le bombe, 100.000 morti dopo l'Italia applica la legge, basta armi ai sauditi. Il governo firma la revoca definitiva delle commesse verso Riyadh, che sono soprattutto di questa fabbrica RVM che sta a Domus Nova in Sardegna. Anche qui ce ne siamo occupati, lo stop alla vendita degli F-35 ad Abu Dhabi deciso dalla Casa Bianca intanto finisce per favorire Israele, dicono qui un occhiello della pagina 5 del manifesto. La gioia delle organizzazioni che si sono battute per questo storico risultato ora a riconvertire la RVM. E poi un articolo di Francesco Strazzari, il primo tardivo segnale di politica estera pacifista. Io non sarei così convinto di dare questa interpretazione, perché questo annuncio di stop all'Arabia Saudita viene solo dopo, e sottolineo solo, che Biden ha in qualche modo, se non interrotto, però fermato temporaneamente l'enorme fornitura di armi che Trump aveva deciso all'Arabia Saudita. Senza questo segnale da parte della nuova amministrazione americana, io sono convinto che col cavolo in Italia avrebbero fatto un provvedimento del genere. Quindi bisogna sempre dirle tutte le cose, perché servi come siamo, come sono, non siamo, sono da sempre i governi italiani alla politica atlantica e quindi a il pensiero della Casa Bianca. Se non ci fosse stato questo segnale da parte dell'amministrazione americana, qui si sarebbe proprio avrebbero girato la testa da un'altra parte, non avrebbero assolutamente interrotto questa fornitura di armi all'Arabia Saudita, perché dice: lo fa l'America, lo facciamo anche noi. Questa era la cosa che io avrei messo in risalto nei commenti. Purtroppo non c'è, perché si festeggia, e da questo punto di vista giustamente, il risultato che comunque adesso la RVM va riconvertita, eccetera eccetera eccetera. Vedremo e speriamo pure, però insomma diciamocela tutta, la politica estera italiana è così, non c'è nessuno scatto pacifista, non c'è nessuno scatto di buonsenso, di buone maniere, di rispetto delle vite umane e così via. Il regime saudita è quello che è, tant'è che nessuno ha vietato a Renzi di dire: ma che fai, vai a fare conferenze in Arabia Saudita che è un regime schifoso, dittatoriale, i diritti umani eccetera eccetera. No, nessuno gli ha impedito, e se non fosse successo tutta sta cagnara, magari sui giornali non avremmo trovato niente.
Ma poi appunto l'articolo che leggevo prima di Simoni dice: ah, non, alla fine è legittimo, solo che tu sei senatore italiano. No, non è legittimo per niente, le cose vanno giudicate per quello che sono. E non so se vogliamo
direi anche basta su
anche basta. E allora ci fermiamo con una vecchia canzone che però a parte i nomi che ovviamente sono cambiati, qualcuno no, ci sembra ancora molto attuale.
abbassale,
non tregge più.
Abbassale con le canzoni senza fatti e soluzioni. La castità,
non tregge più.
La verginità,
non tregge più.
La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni,
non tregge più.
Ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati,
non tregge più.
Auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues,
non più.
PCPC,
non tregge più.
DCDC,
non tregge più.
PCPC, blibri, DCDC, DCDC, cazzaniga,
non tregge più.
Avvocato Agnelli, Umberto Agnelli, Susanna Agnelli, Montipirelli, tripla Causio che passa Tardelli, Musiele Antonioni, Zaccarelli,
non tregge più.
Gianni Brera,
non tregge più.
Berzot,
tregge più.
Monzo, Panatta, Rivera d'Ambrosio, Lauda, Teni, Maurizio Costanzo, Mike Buongiorno, Villaggio, Raffa Guccini, Onorevole Eccellenza, Cavaliere Senatore, Nobildonna Eminenza, Monsignore Vassia Sherry, Mon Amour,
tregge più.
Parlamentare,
non tregge più.
Abbassale, il numero 5 sta in panchina, si è alzato male stamattina, mi si è consentito dire,
non tregge più.
Il nostro partito serio,
certo,
disponibile al confronto,
d'accordo,
nella misura in cui alternativo aliena ogni compromesso, hai lo stress, Freud del sess, è tutto un cess, ci sarà la res. Se quest'estate andremo al mare, soli soldi e tanto amore, e vivremo nel terrore che ci rubino l'argenteria, è più prosa che poesia. Dove sei tu? Non mami più. Dove sei tu? Io voglio soltanto tu. Dove sei tu?
Non tregge più.
Il bricolage,
non tregge più.
Il 15-18, il prosciutto cotto, il 48, il 68, l'EP38, sulla spiaggia di Capocotta,
Cartier Cardenducci,
Portobello Illusioni, lotteria 300 milioni, mentre il popolo si gratta, a Dama c'è chi fa la fatta, a 7:30 c'ho la matta, mentre vedo tanta gente che non c'è l'acqua corrente, non c'è niente, ma chi me sente, ma chi me sente. E allora amore mio ti amo, che bella se arriversi, ci giurerò, è meglio, che bella se, che bella, ci giurerò, sei meglio, che bella se, che bella se, non tregge più, che bella, arriversi, ci giurerò, sei meglio, che bella se, non tregge più.
Eh sì, non li reggiamo più, ma da molto tempo. E allora passiamo alla questione vaccini, virus, zone gialle, zone rosse, zone arancioni. E diciamo la notizia sicuramente di oggi è questo contratto tra Unione Europea e AstraZeneca che viene pubblicato, ma con moltissimi omissis. Titola infatti La Stampa, pagina 15, omissis sui soldi. dopo ovviamente le due pagine sulle zone che sono cambiate, su quello che si può fare, non si può fare, eccetera eccetera. E dicevo, missis sui soldi e niente penali, il contratto sui vaccini a raggi X, si parla di massimo impegno nelle consegne, per l'Unione Europea un obbligo, per AstraZeneca no. 41 pagine stracolme di omissis nei punti più sensibili, a partire dai dettagli sulle fatture. La Commissione Europea rende pubblico, in accordo con l'azienda, il contratto con AstraZeneca sulla fornitura di 400 milioni di dosi di vaccino contro il Covid-19. Il contratto è stato firmato lo scorso 27 agosto, ovviamente prima dell'approvazione, un contratto di acquisto anticipato. C'è scritto che l'azienda è invitata al massimo impegno possibile nella produzione del vaccino. E scusate, ho perso il segno. Questo secondo AstraZeneca non la vincolerebbe più di tanto. Per i funzionari della commissione invece il vincolo sarebbe oggettivo. L'avvocato Matteo Ambrosoli, docente di diritto delle obbligazioni all'Università Statale di Milano, dice: premesso che mi sembra un buon contratto, l'invito a fare per il meglio è già una valutazione giuridica. A pagina 5 si fa riferimento a migliori sforzi. AstraZeneca potrebbe sostenere di non essere in grado di produrre i vaccini da consegnare solo per un impedimento oggettivo, ad esempio perché si sono ammalati i tecnici, non perché ha stipulato contratti con altri paesi extra Unione Europea. Al momento non ci sono ovviamente contenziosi aperti, visto che l'EMA ieri ha dato il via libera al farmaco. Oscurata la parte economica, si sa che scatterebbero gli interessi se le dosi non venissero pagate entro 20 giorni. Il business ammonta a 870 milioni di euro. AstraZeneca si impegna a fornire il vaccino senza trarne profitto, ma questo non vuol dire, come sognava qualcuno a livello europeo, che il brevetto sarà pubblico e condivisibile. Anzi, è scritto apertamente che il know-how è segreto, così come qualsiasi oggetto fisico, composto, componente, campione o altro materiale. E vincolante è invece per AstraZeneca l'impossibilità di vendere a paesi extra Unione Europea le dosi di vaccino concordate con l'Unione Europea, ma le suddette dosi potranno invece essere prodotte anche fuori dall'Europa comunitaria, ad esempio in Gran Bretagna. E lo stessa cosa la tratta Repubblica, però in maniera un pochino forse più completa, perché vabbè, non lo trovo, quindi vai avanti te poi. Ah sì, perché a un certo punto intanto è stata proprio, dice, questo è l'articolo di Repubblica, svelati i segreti del contratto, l'Europa canta vittoria, devono consegnarci tutto. È stata proprio Bruxelles a sfidare AstraZeneca sulla pubblicazione del contratto dopo l'intervista di Soriot, che è l'amministratore delegato. Cosa è avvenuta ieri, ma con un altro colpo di scena? Gli omissis concordati sui numeri e dettagli del contratto erano in realtà parzialmente visibili con la funzione segnalibro del programma Acrobat Reader, il che ha innescato altre inaspettate rivelazioni. Per esempio, l'Unione Europea e i singoli stati membri, questo l'abbiamo visto dall'altro articolo, si sono impegnati per 870 milioni di euro con AstraZeneca per la prima fornitura di 300 milioni di dosi più altre 100 opzionabili. Questo nel miglior modo possibile, in finanza si chiama best reasonable efforts. Nel contratto il massimo sforzo ragionevole, non possibile, ragionevole, è previsto, ma per l'Unione Europea le giustificazioni sui tagli fornite da AstraZeneca non sono sufficienti, quindi prevale l'obbligo della consegna. E poi AstraZeneca è specificato in un altro punto del contratto, deve fare del suo meglio, quindi questo best reasonable.
Sì, è una formula standard che sta in tutti i contratti.
Per produrre il vaccino negli impianti situati non solo nell'Unione Europea ma anche nel Regno Unito. Dunque, secondo Bruxelles, AstraZeneca, dopo il taglio delle dosi per un problema alla fabbrica in Belgio, non ha rimediato con quelle inglesi e non può affermare di avere fatto il proprio meglio. A rafforzare la tesi dell'Unione è un altro paragrafo nel quale AstraZeneca dichiara di non essere sotto alcun obbligo contrattuale con parti terze che confliggerebbero con il rispetto dell'accordo con l'Unione Europea. E a questo punto l'Italia infatti poi è passata, a parte AstraZeneca, è passata al terzo posto nella somministrazione dei vaccini, al primo mi pare che c'è proprio la Gran Bretagna.
Sì, diciamo che diciamo allora che c'è ragione, no? È impossibile saperlo, diciamo che AstraZeneca non ha torto ma non ha neanche ragione, se vogliamo metterla così. È stesso ragionamento per l'Unione Europea, comunque questi contratti sono fatti male, questo è il messaggio che arriva. Primo, non sono trasparenti per niente, sono pieni di clausole segrete, sono pieni di deresponsabilizzazione, cioè la responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti alla somministrazione del vaccino se li accollano gli stati, quando se li vogliono accollare, in alcuni casi manco loro, e quindi le persone rimangono assolutamente esposte. Quindi anche qui di cosa stiamo parlando? Qualcosa che non è assolutamente sconosciuto. E sui vaccini in genere il messaggero dice, con quello di AstraZeneca dice, c'è il sì ad AstraZeneca, i dubbi per gli over 65, cioè per le persone di età superiore a 65 anni, per cui l'EMA ha riscontrato che qui non c'è una testatura sufficiente, diciamo così, e l'efficacia è inferiore rispetto a Moderna e Pfizer, però si dice che questo vaccino è più maneggevole degli altri due, non ha bisogno delle temperature eccetera eccetera, e quindi l'AIFA, che è l'Agenzia Italiana del Farmaco, sta valutando se imitare Francia e Germania, che hanno già escluso gli anziani e i soggetti fragili dalla somministrazione di questo vaccino. Quindi sarebbe una copertura, da un lato meno efficace degli altri e più circoscritta riguardo alla platea delle persone a cui può essere somministrata, perché sopra i 65 anni i soggetti fragili è meglio non fare questo vaccino. Nella stessa pagina del messaggero, quale vaccino può renderci davvero immuni? Dati incoraggianti da Novavax e Johnson & Johnson, ora sono 5 prodotti anti-Covid, e quindi li analizza un po', lo Sputnik, che anche Novavax, Johnson & Johnson, che è un vaccino che si annuncia diverso dagli altri perché è monodose, cioè non ha bisogno di richiami, è un adenovirus eccetera. Comunque di tutte queste cose ne parleremo proprio con Ernesto Burgio stamattina alle 11:30, quindi di nuovo una lunga chiacchierata con lui per esaminare anche questi, direi soprattutto questi aspetti che stanno cominciando a diventare problematici proprio in virtù delle varianti, delle mutazioni che il virus mostra di saper sviluppare con una certa frequenza. Detto questo, interessante, tutto da capire e da verificare, un articolo a pagina 9 del Messaggero: il comitato tecnico scientifico con questo DPCM si riapre e stavolta Speranza deve cedere. Respinta la richiesta del Ministero che chiedeva altri 7 giorni di arancione. Il comitato contro il governo sul Lazio interpreta le norme in maniera politica, quindi non daremo la nostra benedizione a una decisione che è solo politica. Questo è un tavolo tecnico e tale rimarrà, noi valutiamo solo i dati. Quindi sembra di capire che il comitato tecnico scientifico in questa circostanza, cioè il passaggio a zona gialla per molte regioni in Italia, si sia scontrato con un atteggiamento di Speranza, lo citano espressamente, che viceversa voleva mantenere altri 7 giorni di restrizioni per parecchie regioni. Tutto da verificare, insomma, però il Messaggero lo presenta così.
Sì, ovviamente ne parla diffusamente sulle caratteristiche di questo vaccino anche Repubblica. Come dicevi, il problema fondamentale è che per esempio Germania la Germania ha già detto che non lo
non lo somministra agli over 60, Francia
perché
e Germania,
la sperimentazione
sì.
è stata appunto fatta su pochi soggetti superiori a quell'età. E però qualcuno dice sì, va bene, però quelli che si sono magari ammalati lo stesso hanno avuto, diciamo, sintomi non particolarmente gravi, non sono morti, eccetera eccetera. Quindi la cosa fondamentale è che comunque non si potrà decidere quale siero e a quale vaccino sottoporsi, e chi riceverà AstraZeneca ancora non si sa, nel nostro paese soprattutto si terrà conto dell'età ma anche della presenza di malattie. Gianni Rezza ha dichiarato che comunque il vantaggio di AstraZeneca è la maneggevolezza, perché si conserva a temperatura, insomma, di frigorifero. E vabbè, insomma, c'era un'altra cosa che volevo leggere, se la trovo. Scusate, adesso vi faccio sentire ancora un po' di musica e poi ricerchiamo l'articolo che mi sono persa. Allora, l'ho trovato, è sempre da Repubblica, l'Istituto Superiore di Sanità e contagi sottostimati, quelli veri sono il quadruplo. Sappiamo tutti che i sistemi di sorveglianza non possono essere esaustivi, noi stimiamo che il numero dei positivi intercettati sia rapporto di 1 a 3, anche di 1 a 4 rispetto ai positivi reali. Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro commenta la ricerca dell'intelligence pubblicata da Repubblica, che abbiamo letta sì nei giorni scorsi, secondo la quale il totale dei contagiati è sottostimato a causa del calo del numero di tamponi avvenuto a metà novembre 2020. Aggiunge Brusaferro: naturalmente con i nostri dati peschiamo più i sintomatici, rimane il fatto che ci possono essere positivi antisintomatici, inconsapevoli di esserlo, quindi la circolazione del virus è superiore rispetto a quella che riusciamo a vedere. Mi sembra che gli ultimi dati diano 2 milioni di contagi in Italia e evidentemente invece sono di più. E invece Flavia Riccardo, ricercatrice dell'Istituto Superiore di Sanità, spiega che la sorveglianza ci permette di seguire l'andamento dell'epidemia, quindi non ha bisogno di intercettare tutti i casi. Non è che noi dobbiamo conoscere, mi permetto modestamente di dire, l'andamento dell'epidemia, ma quanto lo scopo della ricerca dei contagiati è quello di arginare l'epidemia, o mi sbaglio, insomma, non di contare i contagiati. Quando descriviamo continua le curve dei contagi non parliamo di numeri assoluti ma di tendenza. Si fa così in tutto il mondo, non si fa così in tutto il mondo. Sempre secondo l'intelligence, a complicare il quadro dei dati nelle ultime settimane c'è stata l'introduzione nel conteggio dei test antigenici rapidi, dei quali non si conosce il reale peso nelle varie regioni rispetto ai tamponi tradizionali, quelli molecolari. C'è stato un cambiamento della definizione di caso da parte delle istituzioni sanitarie internazionali, è collegato all'evoluzione molto rapida degli strumenti diagnostici a disposizione. Usare i test rapidi ha un impatto sul numero dei casi confermati, però bisogna osservare i dati con cautela. Non possono essere fatti paragoni tra periodi diversi, ad esempio tra quando questo esame non c'era e quando invece è stato utilizzato. E Andrea Crisanti, infine, dice che i dati dell'intelligence sono credibili e bisogna cercare le differenze tra positività trovate con tamponi rapidi e molecolari. Se i positivi trovati con i rapidi sono un numero molto diverso, vuol dire o che i tamponi rapidi vengono usati male o non sono affidabili. Questi test a cui sfuggono i positivi hanno contribuito ad aggiungere confusione a una situazione poco chiara, visto il tracciamento saltato. Infatti parla di tracciamento. Io li avrei confinati in situazioni specifiche e non usati come una sorta di lasciapassare sociale. Infatti abbiamo parlato poi della percentuale di falsi negativi, per esempio, che qualcuno ha stimato addirittura fino al 30% o anche oltre. E poi Roberto Battistone, che è un fisico presidente dell'ASI, che del non so che cos'è, scusate, ho fatto in tempo a vederla, a un'associazione scientifica, che è professore di fisica all'Università di Trento e che da mesi analizza in modo scientifico l'andamento della pandemia. E sono utili anche queste analisi da parte dei fisici basate proprio su ragionamenti numerici. Dice Battiston: chi garantisce che i dati sulla base dei quali quei colori vengono assegnati, quelli delle zone, delle regioni, siano corretti, e chi è responsabile nel caso che non lo siano? Il caso Lombardia ha evidenziato chiaramente che la raccolta dei dati non ha alcun valore legale. In caso di errore nessuno sembra essere responsabile delle conseguenze. Infatti il titolo dell'articolo, che non vi ho letto, è: i numeri sono in tilt perché chi li sbaglia non paga. Professore, ora si aggiunge l'allarme degli 007, i dati raccolti non fotograferebbero la situazione reale dei contagi in Italia. Anche i servizi di informazione, pur avendo fonti qualificate, in questo caso specifico non possono che attingere ai dati forniti dalle regioni. E quindi ritorniamo a bomba. E poi lei suggerisce un controllo di consistenza. Di che si tratta? È una prassi normale ovunque si gestiscano grandi quantità di dati. Prima di usarli per prendere decisioni ci si chiede: hanno un senso questi numeri o c'è qualcosa che non va? Se risultasse che l'anno scorso in Italia ci sono state 800.000 nascite mentre la media è di 400.000 l'anno, ci dovremmo subito domandare se è in corso un fenomeno nuovo o se piuttosto siamo di fronte a un errore. E questo con i dati relativi al Covid non si sta facendo abbastanza. E il rischio è che sulla base di quei dati si adottino misure che hanno ripercussioni pesanti, come per esempio decretare una zona rossa per errore. Bisognerebbe applicare un sistematico controllo di qualità.
Esatto.
Ci sono incongruenze che potrebbero essere rivelate in tempo. Alcune balzano agli occhi anche solo guardando i dati pubblici, quelli diffusi ogni giorno dalla Protezione Civile. Per esempio, ci sono 5 regioni in cui l'andamento degli infetti ha mostrato nelle scorse settimane variazioni giornaliere che non possono corrispondere al normale comportamento di una epidemia. Si tratta di salti che nulla hanno a che fare con la normale dinamica di diffusione di un virus. Più probabilmente sono frutto di episodi di accumulo o rilascio tardivo di grandi quantità di casi. Il timore è che anche i dati comunicati dalle regioni all'Istituto Superiore di Sanità possano in alcuni casi soffrire di effetti simili, come è successo nel caso lombardo. Credo che il meccanismo di raccolta dei dati sia stato messo in piedi di corsa in piena emergenza, ma il risultato è che non è a prova di errore. Se i dati sono comunicati tempestivamente non succede nulla, possono venire corretti anche settimane dopo, ma questo rende più difficile seguire l'andamento dell'epidemia. Siamo a un punto in cui gli errori, anche in buona fede, possono avere conseguenze pesanti e strascichi giudiziari. Già la Lombardia ha fatto sapere che farà causa al governo, poi non lo so se al comitato scientifico. La linea di raccolta dati andava rafforzata introducendo garanzie di tipo normativo e controlli incrociati. Poi si parla della Lombardia. Ai primi di dicembre la Lombardia dichiarò circa 20.000 persone guarite in un giorno, quando la media giornaliera era 10 volte più bassa. E qui si rifà al discorso delle nascite, no? Quando un dato è troppo diverso da quelli precedenti, dalla media, diciamo, qualche domanda te la devi fare. Un dato dovuto a casi che probabilmente si erano accumulati nei giorni o settimane precedenti e che in parte ha falsato l'andamento dell'epidemia. Ma anche in Veneto il dato pubblico è stato a lungo illeggibile. Il fatto che la regione sia rimasta in zona gialla per circa 3 mesi, pur avendo un RT maggiore di 1, fa riflettere anche sulla qualità dei dati pubblici. E come se ne esce? Rafforzando a tutti i livelli la coscienza che una buona qualità del dato ci permette di capire e combattere meglio l'epidemia e adottando misure di controllo incrociato, ma anche potenziando le competenze di tipo statistico e di analisi dati del Comitato Tecnico Scientifico, che prende le decisioni proprio sulla base delle informazioni che provengono dalle regioni. Lui sottolinea anche in buona fede, quindi fa capire che può succedere che dei dati vengano trasmessi in mala fede.
No, è sottoscrivibile in pieno queste considerazioni di Battiston, perché il punto fin dall'inizio è stato proprio questo, cioè intanto non aver coinvolto nella rilevazione, in tutta la rilevazione e trattamento dei dati, l'Istituto di Statistica, per esempio, insomma, no? Che di queste cose le tratta quotidianamente. Cioè, facemmo anche delle trasmissioni con dei compagni che lavorano all'Istituto Centrale di Statistica, in cui questo aspetto veniva fuori in modo molto chiaro. E il discorso è, diciamo, per semplificare un po' certe cose che diceva Battistone, intanto andava stabilito, all'inizio è stato fatto tutto in fretta e va bene, ma c'è stato il tempo poi, ce n'è stato di tempo per affinare la metodologia di rilevamento dei dati, e questo non è stato fatto. E non è sicuro che ogni regione applichi le stesse modalità, da un lato. Il passo successivo è il trattamento di questi dati, cioè la rilevazione è il primo passo, poi c'è il trattamento e dopo il trattamento c'è la collazione all'Istituto Centrale, all'Istituto Superiore di Sanità, che li riceve dalle regioni. Se qui ci sono delle difformità, quantomeno andava previsto un sistema di controllo collaterale che tenesse sotto osservazione proprio non la pandemia, non come va il virus, ma come vengono raccolti i dati. E appena c'era un'anomalia, il sistema, se fosse stato messo in atto questo sistema, si sarebbe rilevato, cosa che appunto non è stata fatta. E insomma, la morale della favola, con l'inserimento per esempio una decina di giorni fa, 15 giorni fa, dei test rapidi, si è abbassato enormemente l'indice, lo vediamo, 4, si è quasi dimezzato, stava con valori intorno alle due cifre, intorno al 9-10%, adesso è sceso al 5%, insomma è un po' il vecchio discorso delle soglie su cui appunto come si conteggiano i dati, come si rilevano e come si trattano. Detto questo, passiamo ad altro?
Sì, passiamo. Vi segnalo, ma non facciamo in tempo a leggere, il reportage a pagina 20 di Repubblica dalla Bosnia: ragazzi nel gelo di Lipa, dopo i respingimenti l'Italia ci apre i confini. Queste persone che hanno tentato decine di volte di attraversare i confini delle nazioni dell'ex Jugoslavia sono stati picchiati, vivono al gelo in condizioni che dire disumane è dire poco, e soprattutto poi si trovano respinti contro ogni legalità dai confini anche italiani. E invece adesso passiamo all'ennesimo femminicidio che è accaduto a Carmagnola in provincia di Torino. Siamo a pagina 23 di Repubblica: uccide la moglie e il figlio di 5 anni, poi tenta il suicidio, vi porto con me. Lei si chiamava Teodora Casasanta, 38 anni, era psicologa e aveva intenzione di separarsi da Alessandro Riccio, 39 anni, perché evidentemente queste non sono esplosioni, come purtroppo qualche sentenza di tribunale le ha definite così, esplosioni di rabbia, raptus, eccetera. Questo è l'epilogo di un comportamento che evidentemente era sempre stato estremamente aggressivo. Ha massacrato lei e il figlioletto di 5 anni con, dice l'articolo, con ogni oggetto tagliente o pesante che ha trovato nel bilocale dove abitavano, e poi ha scritto su un foglietto: vi porto via con me prima di tentare di suicidarsi. Io fra l'altro non posso immaginare, ma comunque non è stata una morte veloce, quindi io posso, non riesco nemmeno a immaginare quello che questa donna può aver provato, soprattutto vedendo che veniva ucciso anche suo figlio. È stato arrestato, e dice l'articolo che nel biglietto era scritta anche la sua incapacità ad accettare la fine del matrimonio. e aveva pubblicato altri messaggi sulla sua pagina Facebook nell'ultimo anno, molti li aveva cancellati perché Teodora gliel'aveva chiesto. Uno era rovinato, la mia famiglia mi aveva fatto curare, mi farò curare. Poi c'era stato si era allontanato da casa, ma poi era andato via perché c'erano state anche diverse liti, come hanno testimoniato i vicini, uno dei quali aveva presentato un esposto, quindi possiamo immaginare la violenza di quella lite. E poi lei lo aveva perdonato, dice l'articolo, era tornato, viene descritto come un uomo irascibile. Chi domenica li ha visti insieme al bar sotto casa a fare colazione non ha immaginato nulla, sembrava una famiglia come tante. E poi ancora una collega dice: era preoccupata, l'ultima volta che l'ho vista mi aveva detto che questa sarebbe stata una settimana difficile, che forse non sarebbe riuscita a venire a lavorare tutti i giorni. Quello che è successo è di una violenza disumana, la nostra famiglia è stata colpita in maniera atroce. Teodora era una ragazza brava, Ludovico un bambino straordinario, commenta uno zio della donna. E la morte di Ludovico, ucciso con la stessa violenza che il padre ha riservato alla madre, suona come una vendetta finale nei confronti della moglie, come erano state anche le morti di Alessandra Aurora, i gemellini uccisi dal padre Alberto a Castello il 9 novembre a Carignano, che confina con Carmagnola. Abbiamo i commenti, difficile pure farli. Io quello che mi viene in mente è che a questo punto Medea è uomo, non è donna. Mi rifaccio al mito di Medea che uccide i figli per rabbia nei confronti di suo marito Giasone, che la tradisce, l'abbandona e si sposa per convenienza. Ma a parte questo, questo era un uomo che urlava probabilmente. Allora la violenza si manifesta fino a questi modi estremi, tragici e irrimediabili, ma in tante forme da parte degli uomini nei confronti delle donne. Pure urlare, alzare la voce, può essere un modo di essere violenti, e quest'uomo evidentemente l'aveva fatto molte volte, fino addirittura a provocare appunto questo esposto da parte di un vicino, che sappiamo spesso poi queste tragedie accadono perché chi è intorno se ne lava le mani e dice, anche se ci sono state delle avvisaglie. Poi sempre il solito discorso, lei sapeva con chi stava, e però ancora una volta come dice l'articolo l'ha perdonato. Noi non possiamo sapere come sono andate esattamente le cose, però quello che possiamo dire è di aprire bene gli occhi e capire che il nemico sta dentro casa nostra spesso, e che quindi non ci dobbiamo né far ingannare, anche se è complicato, ci sono dei figli, quindi può essere, diciamo, comunque lo è, doloroso, ma insomma soprattutto per i nostri figli e per noi è importante, insomma, avere gli occhi ben aperti e cercare di allontanarsi da queste persone prima appunto che succedano queste tragedie.
E su questo brevemente l'articolo del Messaggero, la decisione della moglie di lasciare il marito dopo tentativi di assorbire i contrasti sarebbe stata, secondo gli inquirenti, la miccia che ha acceso la follia dell'uomo, che fino all'altra notte non era mai stato violento. Quindi di nuovo, insomma,
certo, follia, no, come sempre la follia, sei tu che mi hai portato a questo, io non sono così, è quello che spesso dico, che quando un uomo in certi cervelli appunto si ragiona così, però è lei pure che l'ha portato a questo. Adesso invece passiamo all'altro argomento che volevamo trattare, che è quello del fascismo, dei comportamenti che si moltiplicano nel nostro paese, chi dice anche a livelli, diciamo così, di istituzionali, che l'antifascismo non ha più senso. Allora, intanto ci racconta l'ultimo episodio La Stampa, pagina 17. E quelli che essere fascista è un vanto, da nord a sud spira la Brezza nera. E quello che citavamo è Susanna Ceccardi, pupilla di Salvini e candidata sconfitta alle ultime regionali in Toscana, che in un'intervista ha dichiarato: non sono né fascista né antifascista, attenzione che quando dicono così sono fascisti. È una questione che aveva senso nel 1944, io sono anti-ideologica, o quelli che dicono io non mi interesso di politica, no? E qui vengono insomma riassunti vari episodi. Per esempio su Facebook Franco Mino, consigliere comunale leghista a Biella, nel giorno della memoria dice: gli ebrei ricordano con enfasi quello che allora è successo, bene, ma un popolo che ha subito questo dovrebbe più di altri ricordarsi ed intervenire su quello che succedeva specialmente decenni fa e ancora adesso ai popoli africani uccisi, massacrati, tenuti alla fame, della cui fame specialmente i più piccoli morivano. A parte l'italiano, che un leghista si interessi dei popoli africani mi sembra estremamente strano, nulla di questo, se ne sono sempre fregati. È per questo che dal 67 a chi mi parlava di cosa avevano fatto ai poveri ebrei rispondevo che non meritavano la mia attenzione. E poi ancora seguirono le immancabili polemiche, lo sventurato rispose, citazione manzoniana, senza ritrattare, finché poi ne furono chieste le dimissioni. La sintassi ringrazia, c'è poco da ridere, però insomma viene da ridere pure per questo uso dell'italiano. Il copione si sta ripetendo un po' troppo, capita di continuo che baldi leghisti di provincia svelino le loro simpatie fasciste senza pudori né timori. L'episodio di Biella arriva subito dopo quello di Cogoleto, 9.000 abitanti nel ponente ligure. Si stava appunto ricordando la Shoah quando tre consiglieri comunali di centrodestra si sono esibiti in quello che ai colleghi di centrosinistra e anche dalle foto è sembrato un saluto romano. Uno, Francesco Biamonti, è leghista. Polemiche violentissime, la Digos ne denuncia tre, e il sindaco dichiara: la caccia alle streghe è ricominciata. E il proconsole salviniano in Liguria, Edoardo Rixi, sospende Biamonti, poi si vedrà. In Liguria evidentemente spira fra i leghisti una brezza nera. Poi colpisce che sono soprattutto i leghisti, manco quelli di Fratelli d'Italia. All'ottavo municipio di Genova il consigliere Igor Donofrio definì con piglio littorio il fascismo la più audace, la più originale, la più mediterranea delle idee, mentre gli antifascisti sono gli infami nipoti dei banditi. Risultato uscita dalla Lega prima di essere battuto fuori. Il sindaco leghista di Adro, provincia di Brescia, la settimana scorsa ha negato la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, che non ha nessun legame con la nostra storia e il nostro comune. Mentre esattamente ha fatto notare l'ampi locale come Gianfranco Miglio, a cui fu intitolata una scuola ricoperta di soli delle Alpi. Anche a sud non si scherza, durante la campagna per le regionali in Basilicata, a Melfi, la candidata leghista Gerarda Russo in un comizio proclamò papale, io sono fascista. Poi precisò che la frase era stata estrapolata, cioè non lo so, a meno che non dici Mussolini ha dichiarato, ma non credo. Ognuno validi la differenza. In effetti fra Lega e ultradestra c'è qualche relazione pericolosa di troppo. E Salvini si fece fotografare con l'ultra bresciano Massimiliano Chicco Baldassarri, uno che porta una mascherina con il ritratto del Duce e la scritta "Torna presto zio". I leghisti ribattono che quella di fascismo e antifascismo è una storia finita con il Novecento. E poi insomma ce ne sono altre di questioni, e c'è anche un commento di Karima Mual a pagina 27, lo andiamo a prendere, eccolo qua, ma non ve lo leggo tutto, insomma solo qualche passo. L'ultimo episodio a Cogoleto ci racconta che nel giorno della memoria il Consiglio Comunale, e questo l'abbiamo ripetuto, e d'altronde quanto dista questo pensiero proveniente dalla provincia, e cita ancora la Susanna Ceccardi, appunto è quello che aveva dichiarato. E questo triste elenco di un'istituzionalizzazione del verbo fascista e razzista non può restare nelle cronache locali, ma deve essere affrontato a livello nazionale. Quanto sta avvenendo ci ricorda anche che non abbiamo ancora pienamente fatto i conti con i nostri scheletri del passato, diversamente da quanto dichiarò Giancarlo Paglietta, deputato del Partito Comunista, che i conti col fascismo l'avevamo chiusi nel 45. Che l'alibi degli italiani brava gente rispetto a quelli che sarebbero stati più cattivi di noi in quella pagina nera della nostra storia ci ha forse resi in questi anni meno severi verso il nostro passato, non abbastanza muniti degli anticorpi contro un mostro che si può sempre resuscitare in carne e ossa. Un errore di analisi e un'autoassoluzione che in questo nostro presente ci sta già indicando il caro prezzo che potremmo pagare in futuro se non agiremo ora. Qui si parla soltanto di dichiarazioni, non si parla invece dei comportamenti poi dei fascisti. Io vi ricordo e vi segnalo invece una trasmissione che abbiamo fatto qui diverso tempo fa, in realtà un'intervista a Carlo Greppi, che aveva scritto un libro che vi consigliamo di leggere, ma comunque vi consigliamo di ascoltare la trasmissione, L'antifascismo non serve più a niente, che ovviamente è un titolo che va capovolto e che appunto parla proprio di quello di cui stiamo parlando adesso. E basta che andate sul sito, cliccate su cerca, mettete Carlo Greppi e lo trovate subito. Passiamo alla cronaca di...
Passiamo alla cronaca.
Prendiamo fiato un attimo,
sì.
Comincia tu.
Allora, argomenti centrati sulla riapertura o non riapertura: Lazio passa a zona gialla, come moltissime altre regioni, e il Messaggero dice: beffa per i ristoranti, chiusi un giorno in più e c'è chi sfida i divieti, perché invece di domenica, cioè domani, partirebbe da lunedì, insomma. È un giorno che viene insomma, esageratamente rilevato, c'è chi sfida i divieti, va bene nel senso il titolo, e l'uscita dalla zona arancione slitta di 24 ore, alcuni esercenti hanno iniziato a servire la cena. Poi le scuole che sono in ritardo sui programmi, i presidi, lezioni anche a Pasqua, da latina a matematica, con la DAD i corsi sono in affanno, e io direi soprattutto con la matematica, insomma, immagino, no? Fatta anche le formule, la matematica, oltre che di spiegazioni, quindi con la didattica a distanza, insomma, è un po' più complicato. E c'è poi tutta la vicenda di questi escursionisti che sul velino che non si trovano, stanno elicotteri, sono i radar, cani e centinaia di soccorritori per i quattro dispersi in Abruzzo, non ci fermeremo. E ancora sempre dal Messaggero una: programmi in ritardo, questo l'abbiamo detto, caserme, teatri, parcheggi, ecco i 36 siti per i vaccini. E la Raggi che dice che speriamo di votare a giugno, perché dice così, perché mercoledì prossimo Virginia Raggi e il presidente Marcello De Vita e tutti i capogruppo dell'aula Giulio Cesare sono attesi alla Camera in commissione affari costituzionali per provare a sbloccare la partita dei poteri di Roma Capitale. Intanto la sindaca fa sapere che per le amministrative del Campidoglio si deve votare a giugno. Da settimane, non soltanto nella capitale, la politica si interroga se i comuni che scadono in primavera come Roma dovranno rinnovare i loro consigli in quel periodo, oppure, come già avvenuto per il referendum sul taglio dei parlamentari, ci sarà uno slittamento all'inizio dell'autunno. Questo è il busillis. Allora, qui pure come metti mano a questi ragionamenti? Io non lo so proprio, sono tutti calcoli proprio astrusi, di calcoli anche biechi, di basso profilo politico, insomma, perché le motivazioni sono veramente risibili, insomma, no? E al momento nella corsa al Campidoglio, dice ancora l'articolo, è sicura solo la candidatura di Raggi. Allora, perché sto slittamento? Perché tutti gli altri hanno bisogno di trovare un candidato che adesso ancora non c'è, non ce l'ha il PD, non ce l'ha, insomma, c'è Ganassa, Calenda, che è l'unico che si è candidato, ma e poi c'è Virginia Raggi, insomma. Allora questo slittamento a che cosa serve? A questo, insomma, è veramente una meschinità incredibile sotto tutti i punti di vista. Vabbè, per il Messaggero è tutto, su Come Cronaca non ci sono altri argomenti significativi.
Sì, io da Repubblica parto da una notiziola che si collega poi con quello di cui ho parlato prima. A pagina 9 della Cronaca di Roma, 10 contro 1 aggredito bengalese. Prima la minaccia che ti guardi, poi parte il diretto. Mercoledì scorso alle 19:15 un 18enne bengalese è stato accerchiato da 10 coetanei coraggiosissimi italiani in via Tuscolana ed è stato ferito con un pugno sul viso. Non ha sporto denuncia, la polizia sta visionando le telecamere, anzi è andata bene, direi, rispetto ad altri. E invece sulla stessa pagina Policlinico Umberto I, Crociar muore nel tunnel ucciso dal fuoco acceso per il freddo. Da tempo si riparava nei sotterranei del reparto di ginecologia, si è sviluppato un incendio le cui cause sono da determinare. L'uomo, quando i vigili del fuoco hanno spento il fuoco, è stato trovato completamente carbonizzato e aveva anche però una ferita da taglio tra le scapole. Era un cittadino indiano di 50 anni. E insomma si vedrà. Per quanto riguarda le altre notizie, buche e tangenti, 13 a processo sotto accusa e ras dell'asfalto, oltre a dipendenti comunali e dei municipi, la manutenzione stradale realizzata con lavori eseguiti male. Io voglio capire, oltre al fatto che di recente c'è stata una chiusura di indagine, mi pare anche per i flambus, gli autobus, di cui uno proprio due giorni fa, per manutenzione e sostituzione pezzi fatta male, e adesso pure la storia delle buche. Prendevano mazzette dal ras dell'asfalto, risparmiavano su lavori di manutenzione grazie alla complicità di funzionari infedeli, che dovrebbero essere comunali se non sbaglio, che dovevano controllare il cantiere ma che invece si facevano pagare per non farlo. Un sistema rodato, quello utilizzato per anni dall'imprenditore delle buche Luigi Martella con i funzionari del SIMU, il Dipartimento Manutenzione Urbana del Campidoglio, replicato anche con altri uffici pubblici ufficiali nei municipi. È stato chiesto rinvio a giudizio per l'imprenditore, due suoi collaboratori e 9 funzionari comunali più uno dell'ospedale San Giovanni Addolorata. E i pubblici ufficiali omettevano l'attività di controllo istituzionalmente a loro demandata con riferimento agli appalti, a partire dalla vigilanza sulla completa e corretta esecuzione dei lavori, ovvero non vigilavano, l'imprenditore risparmiava sui lavori. Qui ci sono tutti i nomi, sono 3 del primo municipio, 1 del quarto, 1 del quinto, 1 dell'ottavo, insomma praticamente tutti i municipi, più il direttore dei lavori all'ospedale San Giovanni per appalti nella struttura ospedaliera.
Dal Corriere invece un argomento che in questi giorni, insomma, ha preso un po' piede, per fortuna, che è quello della mobilitazione degli studenti nelle scuole. C'è stato il caso del Cante, occupato per parecchi giorni, e adesso tocca all'Albertelli, e il Corriere dice: Albertelli occupato, il preside al prefetto, sgomberatelo. E scrutini in corso, rischio interruzione pubblico servizio, sciopero ieri gli studenti al Ministero dell'Istruzione. E dice: conclusa l'occupazione del Cante, gli studenti si sono presi l'Albertelli, una netta minoranza in verità, come ammettono i ragazzi, dato che la scelta non è stata votata a maggioranza dall'assemblea studentesca né condivisa con i genitori. A me i giornalisti, quando fanno questi, proprio gli esegeti delle regole, mi fanno impazzire, perché lo fanno solo quando gli pare, evidentemente. Il preside Antonio Volpi ha già informato la prefettura e chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Inoltre il dirigente ha avvisato che fino a mercoledì le lezioni si terranno in didattica a distanza. così per la scuola ieri, insomma, avanti così, e non c'è una parola sulle motivazioni, insomma, voglio dire, della scuola si è parlato sui quotidiani, cioè i quotidiani e ovviamente gli uomini politici.
No? Il Messaggero stai leggendo?
No, il Corriere della Sera. E hanno parlato della scuola, istituzione, e hanno parlato, si è straparlato soprattutto degli studenti, poveri ragazzi di qua, la socialità, il sociologo, lo psicologo, il cretino, insomma, al solito. Gli studenti e le studenti finora non si sono espressi, poco spazio. Nel momento in cui cominciano, come nel caso del Cante, in cui per esempio, no, anche assemblee con altre aperte, con altre associazioni, comitati che si occupano di vari aspetti, da quelli del territorio a quelli della salute, come ci sono state in questi giorni contatti, riunioni e così via, perché cominciano gli studenti a esprimersi, a farsi sentire in qualche modo e a occuparsi anche di tutte queste problematiche, a cominciare da quella della salute, beh, insomma, queste cose non trovano, cioè la regola è che i grandi, tra cento virgolette, devono parlare dei ragazzi e i ragazzi devono stare ascoltare quello che dicono i grandi. Questa è una delle esemplificazioni, ma ce ne potremmo fare tante altre. E quando viceversa agiscono di loro iniziativa, scatta immediatamente la regola della repressione, della censura, nel senso di critica netta al loro operato. E perché questo è il caso dell'occupazione delle scuole. Ricordiamo che meno male che tre giorni fa, mi sembra, c'era stata questa decisione della Procura di Roma di archiviare tutte le denunce per precedenti occupazioni. Vedremo come andrà a finire, ma intanto la prima cosa che ha fatto il preside dell'Albertelli è quella di chiamare il prefetto, insomma, quindi pensavo, poi dici, ma le istituzioni, ma che dialogo è questo?
Tu avevi citato prima la notizia dei contagi a Rebibbia, che io stamattina ho visto sulla cronaca romana online di Repubblica, alla quale adesso non ci si può collegare.
Sì, guarda, lo ripeto perché magari sì, l'abbiamo detto all'inizio, ma la notizia è questa, che viene da un articolo del Messaggero.
Eccola.
Che sta nelle pagine nazionali, ma riguarda Rebibbia. Quindi, a proposito del focolaio di Rebibbia, il tribunale di sorveglianza ha concesso che Dennis Verdini, condannato definitivamente, no, non stava in galera, uscisse dal carcere perché è un soggetto vulnerabile, e lì c'è il Covid-19, tra i carcerati ci sono 94 casi, eccetera eccetera. Quindi questo l'abbiamo detto, una vergogna, non perché esce quello, è una vergogna perché non escono tutti gli altri, insomma, no, questo è lo schifo proprio che viene fuori, e non è ripresa, è taciuta questa cosa, no? Perché che scherzi, Dennis Verdini va salvato, poveretto, perché ci mancherebbe altro. Non so tu su questo che se avevi.
No, c'è questo articolo, adesso si è aperta la pagina, che però è solo su Repubblica Online, che parla di 110 contagi a Rebibbia, il carcere della vergogna trasformato in incubatore dell'indifferenza dalla politica. Ma tre reparti in quarantena, nel G9 sono stati sistemati tutti i positivi, le persone che sono entrate in contatto diretto con loro sono state rinchiuse all'interno della propria cella, non esiste un vero isolamento per ogni singolo individuo, e da marzo i detenuti non possono sostenere colloqui faccia a faccia con i loro familiari, con i propri familiari. Insomma, però non parla questo articolo di Verdini, ne abbiamo parlato anche ieri della situazione per radio, della situazione appunto nelle carceri, non solo in quella romana, rispetto al Covid, non come si dice, se ne frega nessuno, e diciamo, fra l'altro, anche per la questione del vaccino, per quel che vale, l'amministrazione penitenziaria ha dichiarato che i reclusi e le recluse verranno vaccinate secondo l'ordine di precedenza stabilito per tutti gli altri. Non mi pare, insomma, un discorso che abbia senso. E io direi che ci possiamo quindi fermare. Dopo che succede, dillo tu.
Ed è, succede che alle 11:30 l'appuntamento è di nuovo con Ernesto Burgio. Questa volta parleremo soprattutto della strategia vaccinale, oltre che dei vaccini, più che dei vaccini singoli, diciamo, questo è meglio di quell'altro, eccetera, eccetera, quindi delle caratteristiche specifiche. Parleremo proprio di questo punto di vista specificatamente occidentale, quindi Stati Uniti, Europa sicuramente, i più ricchi del mondo, tra l'altro, che hanno puntato tutto sui vaccini. E quindi con riflessioni che faremo insieme a Burgio, evidentemente, proprio su questo, il significato e le conseguenze eventuali di questa scelta specifica, che tra l'altro rimanda del tutto alla potenza, al dominio delle case farmaceutiche, insomma, quindi è un ulteriore elemento di riflessione, è anche questo, sarà anche questo.
Quindi qui dai microfoni di Radio Onda Rossa ci risentiamo alle 11:30 e per adesso come sempre musica e a dopo, quindi dai 87.9 di Radio Onda Rossa. 06 49 17 50 è il nostro telefono.
With time and I
Allora prendiamo un attimo brevemente la linea perché ci ha telefonato un'ascoltatrice e riguarda la questione di Renzi d'Arabia, no? Cioè ricordandoci, cioè dicendoci, perché io non me lo, cioè di uno me lo ricordavo, dell'altro no, che non sono solo i politici non più in politica citati per rapporti quantomeno insomma problematici col mondo della finanza eccetera, e si parlava di Blair e di Schroeder, ma ha citato due politici italiani che quando ancora, e ancora lo sono in politica, non so se Prodi è ancora senatore, questo sinceramente non credo, ma che Prodi e Giuliano Amato, il primo non mi ricordo più, infatti io gliel'ho detto, dico dovresti andare in onda te, ma non se la sentiva perché io poi mi dimentico le cose. Ma soprattutto Giuliano Amato, che è dai primi di questo secolo, consulente della Deutsche Bank in attività di politica, lui addirittura era candidato, cioè era uno dei nomi che si faceva per la presidenza della Repubblica, e ci ha raccontato anche la storia di questa Deutsche Bank, che da banca tedesca poi è entrata in contatto anche con gli ambienti finanziari americani, di fatto lei l'ha definita oggi una banca americana, e che ha soprattutto speculato molto sui famosi derivati. Oggi si trova in una situazione di crisi forte, ha licenziato tantissimi lavoratori. Vabbè, questo era importante ricordarlo, ha fatto benissimo l'ascoltatrice a dircelo. No matter what he stays, he knows his days are numbered. Well, he slams the needle to wipe out the fears, but there's no one there to wipe away those chunky tears. He's alone against the world. He wound up in Raleigh with a bullet in his leg. He should have seen the other guy was all he had to save him this away from hell, but he's afraid they will refuse a call. He knows his days are numbered. Stranded in the Midwest and he don't know where to go. The West Coast cops are on his tail, the East is full of snow. He thinks 4, 5, 6 more years of this, I'll lose my head. A few more years of crazy, I'll probably end up dead. Oh God, I wish I was back home in my bed. Night after night, he's all alone. Each touch he takes is further from home. There's no one to help him, his parents don't care. He stumbles through life on a wing and a prayer. Night after night, he's all alone. Each step he takes is further from home. There's no one to help him, his parents don't care. He stumbles through life on a wing and a prayer. Night after night, he's all alone. Each step he takes is further from home. There's no one to help him, his parents don't care. He stumbles through life on a wing and a prayer. Allora, pronto, abbiamo una telefonata e quindi la prendiamo. Pronto?
Pronto, sì, sento.
Così, è un ascoltatore, poi si presenterà da solo, che ci voleva puntualizzare alcune cose su un articolo della cronaca di Roma che parlava delle buche, che c'era un'inchiesta e 13 erano stati rinviati a giudizio. A lei la parola.
Allora, io noto da tempo che il rifacimento del manto stradale, che prima avveniva togliendo prima il manto precedente e poi mettendo sopra quello nuovo, togliendo quello deteriorato, da parecchio tempo avviene in un altro modo: non si toglie quello sopra, ma si gratta appena e ci si mette sopra il nuovo strato. Questo vuol dire che il livello della strada sale di qualche centimetro rispetto a quello che era il precedente. Tutto sale tranne che i tombini dove ci sono le buche per raccolta dell'acqua, della gas, del gas e della luce. Ecco, se questa operazione non permette anche il rialzo di quei tombini, tutte le buche di Roma dipendono da questa cattiva esecuzione. Allora, o nell'appalto non c'è scritto che vanno riportate e ripristinate a livello com'era, oppure nel collaudo non è stata fatta attenzione a questo elemento. Per cui tutte le buche di Roma, o meglio la maggior parte, dipendono da questa differenza di livello, in quanto non è stato risollevato, oltre al livello stradale, anche il livello dei tombini. Questa è la ragione fondamentale.
Sì, nell'articolo, per sua conoscenza, poi lo leggerà, magari trova Repubblica,
sì,
si faceva riferimento in particolare a il dolo era nei mancati collaudi, quindi nella mancata osservanza da parte di chi è preposto a questi controlli di non averla fatta e di avere addirittura intascato mazzette dalle ditte che facevano queste riparazioni.
Certo, io non entro adesso nel merito,
certo.
Non è di mia competenza, ritengo anch'io che dipenda dal collaudo, perché io credo che comunque il capitolato d'appalto per affidare questi lavori sia chiaro nel dire che il manto certo. Non è allo stesso livello, quindi certo. È un fatto di collaudo che non richiede che vengano alzati anche, oppure che si tolga come si faceva una volta il manto precedente per sostituirlo con quello nuovo.
È vero, questo lo constatiamo proprio girando per Roma, come penso anche
sì,
lei. Ci sono zone, noi veniamo a San Lorenzo, c'è un punto in particolare che da Via dello Scalo poi ti rimanda dall'altra corsia e poi ti introduce nel quartiere, dove sono anni che noi veniamo e anni che ci sono le stesse buche, a parte i tombini, no? Che è una cosa verissima che abbiamo sperimentato anche noi, è molto pericolosa, perché magari proprio non li vedi quelli lì, magari la buca forse la vedi. Va bene, grazie mille allora, vedremo come va avanti questa inchiesta.
Seguirò la cosa con molto interesse, perché da tempo ho rilevato questa inadempienza da parte di qualcuno che naturalmente non so chi sia. Se è adesso a livello di tribunale, speriamo che venga fuori la verità.
Certo, grazie mille.
Grazie
buongiorno,
a voi.
Buongiorno. E allora, tutto questo fa parte anche ovviamente della rassegna stampa. E vi ricordiamo che da proprio un paio di giorni stiamo mettendo in onda, stiamo mettendo sul sito la rassegna stampa. Io, vabbè,